masa jarum pizzati.
Miam miam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te
stasera. 3, 2, 1, vai.
Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Gnam Gnam, la cucina come non l'avete mai sentita. Io sono Andrea.
E io sono Fabio, puntata di Gnam Gnam in edizione special, in questo momento diciamo di quarantena di tutti gli italiani, per parlare di cucina. In particolar modo indirizzata alle persone che non sanno cucinare, che si trovano costretti dagli eventi del momento a spignattare in cucina e non sono magari proprio così bravi.
Quando abbiamo pensato la trasmissione con Fabio, ci siamo detti niente ricette, perché ovviamente accendi il televisore ed è pieno di ricette e programmi di cucina dove ti danno ricette. Qui invece, in questa fase di emergenza, dove, come ha detto Fabio, siamo costretti a stare a casa e magari non tutti siamo degli abili cuochi, noi vogliamo dare una mano e quindi dare qualche piccola ricetta abbastanza semplice che tutti possono fare a casa.
Infatti questo è lo spirito poi di questa edizione special che abbiamo, diciamo, che abbiamo già iniziato. Siamo alla quarta puntata special. Abbiamo parlato di pasta al burro, abbiamo parlato di pomodoro, abbiamo parlato di come grigliare perfettamente la carne e questa settimana parleremo di
uova
che è la cosa più facile da fare, no? Quando una persona è incapace in generale si dice sempre ma quello non sa nemmeno far bollire un uovo, quindi tanto per dire quanto è un alimento pratico, perché si può facilmente preparare, e quindi daremo qualche trucco su come si fa a cucinare un uovo veramente fatto bene, saporito.
Benissimo.
Direi che a questo punto passiamo un po' di musica e poi rientriamo entrando diciamo nel vivo sul tema delle uova.
Ok, ascoltiamo un piccolo brano musicale.
Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro a te, e intanto pensi al mondo ormai per te così lontano, per te che di mattina torni a casa tua perché per strada più nessuno ha freddo e cerca più di te. Soldi accanto a lui che dorme e aggiunge ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. Anche per te vorrei morire, Dio morir lo so. Anche per te darei qualcosa che non. E così, e così, e così. Io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Al vento avrebbe detto sì. Di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vedi. Questi e la compagna a scuola, il tuo lavoro vai. Per te che un errore ti è costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. A darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Al vento avrebbe detto sì.
Due, uno, via.
Prima di parlare di uova al tegamino, uova alla coque, frittate, omelette, parliamo un attimino dei contatti della radio. Ovviamente si può ascoltare la radio attraverso lo streaming che trovate sul sito di unicaradio.it. Ci sono i podcast, quindi potete scaricare la puntata dal podcast della radio. Esiste la possibilità di ascoltarci anche sulla radio digitale come Tabol Plus, se non sbaglio.
Dab Plus,
scusate.
Siamo inglesi precisi.
Esiste la app della radio, quindi potete scaricarla sul vostro telefonino e ascoltare sempre Unica Radio e Gnam Gnam. Esiste una casella di posta elettronica che è gnamgnam@unicaradio.it. E a questo punto possiamo partire con la
entrare
storia
nel vivo
delle uova.
Allora, se c'è un alimento importante nella nostra alimentazione, Andrea, questo è sicuramente l'uovo. Perché? Perché innanzitutto è un alimento completissimo da un punto di vista proteico, quindi nutrizionale. Contiene infatti tutti gli aminoacidi essenziali che servono al corpo umano. Inoltre contiene tantissime sali minerali, zinco e ferro, ad esempio, contiene vitamine come la B1 o la vitamina D, quindi è proprio un alimento completo. Negli anni 80 e negli anni 90 sappiamo che è stato praticamente bandito dalle cucine, quello è un contenitore di colesterolo, mai mangiare le uova. In realtà, seppur vero che contiene del colesterolo nel tuorlo, è anche vero che il 70% dei grassi che contiene sono lecitine, quindi sono proprio che combattono il colesterolo. Quindi oggi, se andiamo a fare una dieta, qualunque nutrizionista almeno un uovo alla settimana lo mette a testa. E inoltre la cosa per cui ne parliamo oggi è l'uovo è un alimento veramente pratico, perché è facilissimo e velocissimo da preparare e quindi ideale per chi non sa cucinare.
Volevo dirti una cosa, ricordo mia mamma che si raccomandava di non mangiare troppe uova, quindi c'era anche questa forse leggenda che le troppe uova potevano far male, quindi una alla settimana, ma così.
Perché veniva da quel concetto. Sappiamo che ci sono popolazioni in Europa che mangiano grandi quantità di uova, immaginiamo gli inglesi che tutte le mattine se ne mangiano 3 o 4, pure non è che hanno delle percentuali di colesterolo più alte delle nostre. Se ce l'hanno, ce l'hanno per altri motivi, perché mangiano salsicce, formaggio.
Ricordiamoci anche cosa faceva Rocky, Sylvester Stallone, Rocky Balboa, la mattina prima di iniziare l'allenamento, che metteva le uova
Io avevo questi compagni di scuola alle superiori che avevano questa idea strana che l'albumina fosse importante per l'allenamento, per cui al mattino prendevano le uova, buttavano via il tuorlo e si mangiavano il bianco dell'uovo saltato in padella, che è un po' pesantino. Vabbè. Allora, andiamo alla parte tecnica della trasmissione, quella di cucina vera e propria. Allora, innanzitutto impareremo ora a fare delle uova al tegamino o uova fritte, come si chiamano in gergo. Le chiameremo uova all'occhio di bue se le lasciamo intere, mentre se le spattiamo leggermente con una forchetta, si sa, si chiamano uova strapazzate. Ingredienti per una persona: 2 o 3 uova, un filo di olio d'oliva o una piccola noce di burro, sale e pepe. Quanto basta o quanto se ne vuole. La sequenza è banalissima: si mette olio e burro in una padella antiaderente, si fa scaldare a fuoco basso per 1-2 minuti massimi, si aggiunge l'uovo intero, si inizia a cuocere e non appena inizia a rapprendersi dobbiamo prendere una decisione: lo vogliamo intero all'occhio di bue e allora continuiamo fino alla fine, lo vogliamo strapazzato, prendiamo una forchetta e lo sbattiamo leggermente direttamente sulla padella, attenti a non rigare la padella antiaderente. Cottura completata, si aggiusta con sale e pepe e si serve a tavola a piacimento. Una semplicità di preparazione che però non deve assolutamente ingannarci, e per avere un buon risultato dobbiamo, diciamo, chiedere aiuto alla chimica della cucina, e da un punto di vista chimico l'uovo è davvero una grande magia. A temperature diverse infatti si instaurano reazioni chimiche differenti che portano a risultati diversi sia di consistenza che di sapore. Perché? Perché le numerosissime proteine che sono presenti nell'uovo reagiscono a temperature diverse. Tecnicamente si denaturano, cioè si srotolano, e poi si rilegano con altre proteine, cioè coagulano in termine tecnico. È così che infatti l'albume, che è trasparente e liquido, diventa solido e bianco. E ora svegliamo i trucchi. L'uovo va sempre cotto alla temperatura di coagulazione delle proteine, quindi sempre sotto i 100 gradi. La padella quindi non va mai messa a fuoco vivo, infatti vi ho detto a fuoco basso. Ci sono poi delle temperature precise che i cuochi conoscono, i grandi chef ovviamente. Tra 62 e 65 gradi coagula l'ovotrasferina dell'albume. Se cuocete l'albume a questa temperatura avrete un risultato morbido e cremoso, dall'intenso gusto e sapore di tuorlo. A 65 gradi il tuorlo inspessisce e diventa cremosissimo, proprio come nelle uova alla coque. A 70 gradi il tuorlo diventa completamente solido e perde un po' di quel suo aroma, quindi pochi gradi cambiano completamente il risultato.
Quindi tu qual è quella che suggerisci?
La temperatura giusta sarebbe quindi tra 65 e 68 gradi. Ovviamente non è che possiamo nella padella monitorare la padella dal punto di vista termico, anche se abbiamo detto la volta scorsa nella puntata della carne che esistono dei termometri a distanza che ti consentono di misurare la temperatura della padella.
Uovo, della padella,
però è anche difficile regolarla. La cosa giusta è, come al solito in cucina, è la pratica. Provate a farlo a fuoco basso, provate a preparare il vostro uovo, se la preparazione vi soddisfa, avete trovato come farlo, altrimenti farete altri esperimenti in futuro fino a che non ottenete l'uovo giusto. A volte mi è capitato, mi ricordo quando sono stato in alcuni hotel ad esempio in Inghilterra, ma anche nel nord Europa, mi aveva colpito molto ad esempio questo fatto che le uova strapazzate sono sempre molto cremose laddove le sanno fare bene, no? Quindi ad esempio l'uovo all'inglese è buono, cioè è una preparazione banalissima,
la famosa colazione all'inglese
col bacon, cioè poi è una colazione pesantissima col bacon, con l'uovo, col fritti, col pane fritto, però ci sta, l'uovo ci sta molto bene. Diciamo che questo, diciamo, per completare l'uovo al tegamino, volevo dire soltanto che ci sono diverse varianti. Si può ad esempio sfrigolare nel burro o nell'olio dei dadini di prosciutto cotto oppure di speck, si può aggiungere alla fine cottura, fontina o altri formaggi, si può versare nell'occhio all'uovo di bue in asparagi leggermente saltati in padelle conditi con pepe nero, oppure si può strapazzare con spinaci lessi, qui ci sta bene anche dadini di mozzarella e noce moscata, si possono rosolare con le cipolle, si possono aggiungere a piselli e cipolle saltati in padella, alla salsa di pomodoro scaldata in padella con 2 uova strapazzate, cioè infinite varianti.
Qui L'uovo mostra tutta la sua versatilità, nel senso che comunque dà libero sfogo a quelle che sono le fantasie dello chef o di chi appunto lo cucina. Infatti.
E quindi è proprio comodo così. Un po' di musica, Andrea?
Musica!
Mi parli di trap, mi parli di rap, sei lì che chiedi dove finirà. Gli altri che puzzano vesto antigas, sì Junior Kelly è arrivato in città.
Sta cavalla di scene, troia la galoppo, bisogno di aria come un galeotto. Guardavo in vetrina ma costava troppo, prima le pulivo e invece le scoppio.
Guido queste tipe come guido macchine, sopra di voi già ci ho messo una lapide. Mica ho voltato, strappato le pagine, tornavo a casa e asciugavo le lacrime. Mamma, dice figlio mio ti prego mantieni la calma, tanto questa gente prima o poi saprà. Ora giro per Roma sopra un'auto blu, e lo so mi dispiace ma non ci sei tu. Siamo venuti da nulla, avevo caldo ora il vento mi culla. Sono dispiaciuto ma quella fanciulla ritorna con me sopra quest'auto blu. Sono uscito mamma, non ritornerò più. Sarò in giro per sempre su quest'auto blu.
Mi parli di trap, mi parli di rap, sei lì che chiedi dove finirà. Gli altri che puzzano vesto antigas, sì Junior Kelly è arrivato in città.
Con i capelli colorati ti prego facciamo a botte. Tu non sei un artista puoi fare la mia mascotte. Sopra la tua etichetta se ci piscio 30 volte. Sono stato chiaro non serve che vado oltre.
So che li ricordi coltelli dietro la schiena. Infami stanno giù li ricordo a malapena. Ricordo ancora meglio i giorni che stavo a terra. Ho perso la battaglia ma poi ho vinto la guerra.
Ora giro per Roma sopra un'auto blu, e lo so mi dispiace ma non ci sei tu.
Siamo venuti da nulla, avevo caldo ora il vento mi culla. Sono dispiaciuto ma quella fanciulla ritorna con me sopra quest'auto blu. Sono uscito mamma, non ritornerò più. Sarò in giro per sempre su quest'auto blu.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
I bambini giocano, i bambini imparano, i bambini leggono, suonano, sognano, inventano. I bambini hanno il diritto di essere bambini. Chi non può cresce nel buio. In Italia esiste un fondo che combatte la povertà educativa per dare luce a chi non ce l'ha. Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Con i bambini cresce il paese.
Sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali. Abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali. Puoi farci piangere, ma non puoi farci cedere. Noi siamo sotto la cenere, puoi non comprendere, qualcuno ci può offendere, noi sappiamo in cosa credere, devi venire con noi, siamo ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città. Poi vedrai che ti piacerà. Na-na-na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare. Ragazzi di oggi, ragazzi di oggi noi, noi sappiamo.
poi vedrai che ti piacerà. Na 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 na, siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare.
Uno, vai.
Quindi abbiamo visto come l'uovo fritto o l'uovo all'occhio di bue o la frittatina cosiddetta, ecco, però l'uovo si può fare anche in altri modi, tipo l'uovo alla coco, anche un, l'omelette. Ecco, su questo cosa mi sai dire, caro amico Fabio?
Allora, qui andiamo a disturbare niente po' di meno che Pellegrino Artusi, che è l'autore del primo grande ricettario ottocentesco di cucina italiana e che spesso abbiamo nominato Gnam Gnam, perché lui ci spiega come si fa a fare l'uovo bollito, cioè come si fa a fare l'uovo sodo piuttosto che l'uovo alla coque. Dice, vi leggo proprio testualmente, facciamo voce impostata da teatro.
Esatto.
Come direbbe Pellegrino, cosa dice Pellegrino Artusi? Le uova bere fatele bollire 2 minuti, le uova sode 10, cominciando a contare dal momento che le gettate nell'acqua bollente. Se vi piacciono bazzotte, cioè semicotte, bastano 6 o 7 minuti e in ambedue i casi, appena tolte dal fuoco, le metterete nell'acqua fredda. Quindi è molto facile. Acqua bollente, si tuffano le uova, si conta i minuti e poi si tolgono dal fuoco e si mettono nell'acqua fredda. E le uova alla coque personalmente io le cuocio per 3 minuti, cioè conto 3 minuti dal momento in cui inizia l'ebollizione.
Si dice che l'uovo alla coque sia nato alla corte di Francia.
Sì, allora, questo secondo me è la solita, diciamo, il solito mito fantascientifico che si trova spesso in cucina, no? Secondo me dove è nato l'uovo alla coque non lo sa nessuno, perché è una preparazione talmente banale che qualcuno anche nella preistoria avrà bollito un uovo male, immagino, no? Però un punto di vero c'è il fatto che nel 1700 il re Luigi XV di Francia aveva una passione sfegatata per le uova alla coque, tant'è vero che ne avrebbe consumato tutte le domeniche e avrebbe fatto installare un vero e proprio allevamento avicolo nel castello di Versailles, no? Quindi lui era talmente appassionato di uova, e poi si sa che questi re, che erano dei re, diciamo veramente importanti, facevano poi moda. Se il re mangia uova, poi tutte le corti d'Europa mangiavano uova.
Esatto, anche adesso con i social ci sono quelli che fanno moda e tutti li seguono.
Erano i social dell'epoca.
L'influencer
dell'epoca. Passiamo all'omelette. L'omelette è una preparazione interessante. Questa sì che è veramente francese. Pare che il nome derivi da allumel, che vuol dire lamina sottile, e si hanno, diciamo, dimostrazioni di ricette scritte fino al 1300 e sicuramente l'omelette però è diffusa dal 1700 in poi. Che cos'è? Una sfoglia di uova farcita a piacere. Il classico italiano è formaggio e prosciutto cotto, ma poi ci si può mettere tutto quello che si vuole. Come si fa a fare questa sfoglia? Gli ingredienti per una persona sono 2 uova e un filo di olio, una noce di burro. Qui vi do la variante, che è la ricetta della mia famiglia, che poi in realtà è la variante ligure delle omelette. Tenete conto che Liguria e Francia hanno sempre avuto degli interscambi culturali e anche gastronomici, data la vicinanza dei due luoghi, no? Noi in Liguria ci aggiungiamo delle foglioline di maggiorana fresca o mezzo cucchiaino di maggiorana secca e mezzo spicchio d'aglio tritato oppure una punta d'aglio in polvere, questo se piace ovviamente, e in più aggiungiamo 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, piccola presa di sale e pepe quanto basta. Per la preparazione lavate la maggiorana sotto l'acqua corrente, asciugatela con della carta da cucina, staccate le foglioline, mettetele su un tagliere, pulite l'aglio, dividete in 2 parti, tagliate a pezzetti l'aglio e poi tritate tutto meglio se con una mezzaluna. Questo misto maggiorana-aglio viene chiamato in italiano battuto alla ligure, perché è la base di molti aromi che vengono messi nella cucina ligure. Se non avete un prodotto fresco, potete usare, come abbiamo detto negli ingredienti, maggiorana essiccata e aglio in polvere, ma non è il top, perché la maggiorana fresca è molto meglio.
Non è la stessa cosa, però dai,
però, in una ciotola sbattete con una forchetta le uova, aggiungete il trito di maggiorana e aglio, parmigiano, sale e pepe. Fatto questo impasto liquido, prendete una padella antiaderente 25-30 cm di diametro, scaldatela a fuoco moderato, aggiungete l'olio e appena caldo versate di colpo l'uovo sbattuto. Coprite con un coperchio, lasciate cuocere qualche minuto, muovete la padella un poco con un poco di energia e se tutto ok vedrete che l'omelette si staccherà da sola. A questo punto la potete rivoltare, se siete dei cuochi provetti potete fare il classico lancio della frittata, io ve lo consiglio, perché nonostante sono bravo in cucina non ci sono mai riuscito.
Non l'hai mai fatto?
No, ci ho provato ma è un dramma, ti cola olio da tutte le parti. Allora niente, prendi una paletta e con attenzione e velocità la
rigetti. Esiste anche quella padella doppia chiusa che la puoi girare così.
Sì, anche quella però sperde olio da tutte le parti, quindi alla fine l'ideale è girarla velocemente. Si può anche non girare l'omelette, se uno gli piace che rimanga più cremosa, la lasci così com'è, la farcisci con quello che vuoi, ad esempio prosciutto cotto e formaggio, la pieghi in due e completi la cottura lasciandola ancora un minuto proprio sul fuoco. La servi sul piatto e l'omelette è fatta ed è buona.
Ma faccio una domanda, lo so che questa non ce la siamo preparata, quindi vediamo un po' se Fabio è preparato. Ma che differenza c'è tra la crepe e l'omelette?
La crepe in più c'è l'aggiunta della farina, mentre l'omelette è solo uova. Questa è la differenza base. Sono tutte preparazioni molto simili, però la crepe, farina è nell'impasto, quindi rimane una sfoglia molto più densa, mentre l'omelette senti proprio il gusto dell'uovo.
E qua non c'eravamo preparati, quindi Fabio è molto pronto, preparato, sempre sul pezzo, non lo freghi mai.
Ma per combinazione sono un appassionato sia di crepe che di omelette, quindi su quello non posso dire di saperla. Va bene,
mia moglie.
Ci vediamo dopo Andrea.
Ah, dopo, ok.
A tra poco.
You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we got. Set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, bugs in the software, flash the message, something's out there. Floating in the summer sky, 99 red balloons go.
and I'm standing pretty in the dust that was a city. If I could find a souvenir just to prove the world was here, and here it is, a red balloon. I think of you and let it go.
2, 1, vai.
Mia moglie le uova me le fa in camicia. Li prende, non le fa né fritte.
È una preparazione da chef, bravissima. Beh, bravissima.
No, perché quelle che fai fritte c'è l'olio e quindi è un po' pesante. Allora me le fa così e poi le mette in un pezzo di pane abbrustolito. Guarda, una cosa
fantastico, fantastico. Sta già venendo la polina. Le uova in camicia sono uova che sono bollite nell'acqua bollente, ma bisogna saperle fare, perché se si rompono si perde tutta la preparazione. Quindi in realtà, visto che stiamo parlando di cucina per persone non esperte, ho pensato di non parlare delle uova in camicia. Se poi volete imparare a farle, meritano.
Lei mette anche un po' di aceto.
Sì, è obbligatorio per aiutare la coagulazione. È una preparazione un po' più complessa oggettivamente. Non sempre vengono benissimo, se uno bisogna fare diversi esperimenti. Poi quando vengono uno ce l'ha per sempre, come la bicicletta. Imparo ad andare in bicicletta, una volta che l'ho imparato lo so fare per sempre.
A me piacciono tipo un po' più sul verso sodo, quindi che rimane più
un po' più sode. Ognuno le mangia come vuole.
E poi c'è anche un'altra cosa, che c'è l'uovo frullato buonissimo, anche quello è facile.
Sì, con lo zucchero si mangiava a merenda quando eravamo bambini. L'uovo con lo zucchero, a volte con un po' di marsala, un po' di caffè.
L'uovo frullato era veramente una cosa da bambini proprio. Non so se adesso i bambini lo mangiano questo uovo frullato. Vabbè, io ogni tanto a cena mia moglie: cosa vuoi che ti prendi? Guarda, stasera uovo frullato. Lo so, non dovrei prendere perché insomma c'è troppo zucchero, troppa cosa, però è irresistibile. Senti, visto che siamo in ambito di uova e siamo anche in periodo di Pasqua, passiamo dalle uova, diciamo dalle uova alle uova di cioccolato. Come mai secondo te nella nostra tradizione ci sono queste uova di cioccolato per Pasqua?
Mi hai fatto un attentato, non eravamo preparati. Allora, guarda, io quello che posso dirti è che l'uovo è sempre stato usato come regalo nella storia, cioè penso probabilmente dalla preistoria, perché l'uovo per l'uomo era un oggetto strano, veniva un po' paragonato come un oggetto inanimato, un sasso, una pietra, dal quale però scaturiva la vita, no? A un certo momento nasceva il pulcino, e quindi è sempre stato per l'uomo un simbolo di fecondità, quindi un buon augurio. Gli egizi, i persiani, i greci, i romani avevano delle festività in cui usavano regalarsi le uova, quindi è una cosa che tra l'altro è accertato ora che praticamente quasi tutte le culture hanno, se c'è una cosa che ci accomuna, è proprio il regalo dell'uovo. Per i primi cristiani l'uovo però ha un valore e una valenza totalmente diversa. È un simbolo di rinascita dalla morte. Abbiamo l'oggetto, che è questa specie di pietra messa lì, l'uovo inanimato da cui nasce la vita, e ovviamente è il simbolo per eccellenza della Pasqua, perché è la festa in cui si celebra la risurrezione di Cristo. I cristiani usavano regalare uova colorate di rosso per ricordare il sangue della passione. Quindi le uova venivano normalmente bollite in bucce di cipolle rosso e quindi prendevano quel colore rosso. Si ottenevano queste uova, diciamo, colorate, ben sode, ben colorate. Questa tradizione, pensa Andrea, è rimasta nel mondo ortodosso, dove a Pasqua i commensali si scambiano le uova sode rosse, ma prima di scambiarsele fanno una specie di battaglia a tavola che si chiama Tsou Krisma, se non ricordo male, no? Praticamente i commensali lanciano le uova al centro della tavola, queste uova rosse sode, e se quella che si rompe meno o quella che non si rompe rappresenta l'uovo del commensale più fortunato a tavola, che avrà fortuna in quell'anno. Le uova di cioccolato invece sono una tradizione molto più recente e molto probabilmente italiana, in particolar modo torinese, perché furono i maestri panettieri torinesi che già nel Settecento iniziarono a preparare delle uova artigianali di cioccolato da regalare nelle festività pasquali. Questo più o meno quello che ricordo dai miei appunti. Mentre parlavi mi sono aperto i miei appunti.
Anche se c'è
spero
qualcuno,
di averti risposto.
No, io avevo letto da qualche parte che era una cosa dell'uovo di cioccolato che era nato anche in Francia, ricollegandoci anche a Luigi XV, che era ghiotto di uova. Ma quelle uova di cioccolato, le prime uova di cioccolato, erano piene, cioè pieno di cioccolato.
Ah, era proprio un cioccolatone, sì. Quindi forse i torinesi, sarà poi studiamo meglio. I torinesi hanno inventato il guscio d'uovo, dove dentro mettere la sorpresina.
Esatto, forse è quello, che poi queste sorpresine sono tutte un po' una mezza, insomma, non è che dai,
delusione, cioè, quando eri bambino, perché nelle confezioni c'era sempre, non so, macchinine, automobiline, c'era tutto, poi dentro c'era il solito anello di plastica o portachiavi che tutti abbiamo avuto.
Io all'inizio, insomma, qualche volta ho regalato a mia moglie, ho fatto fare da qui vicino a casa, non so se si possa fare pubblicità, alla piemontese, il guscio,
la cioccolateria.
E dentro ho comprato una cosa seria e l'ho messa lì dentro e gliel'ho regalato.
Un uovo importante. Sì, no. Con le uova artigianali si può fare sempre.
Esatto.
Io quando ero militare, ero a Diano Marina, c'era una. Mi ricordo una pasticceria che faceva delle uova fantastiche a forma di gallina gigantesche. Io avevo la nipotina piccola che aveva pochissimi anni, quando era proprio aveva 2 o 3 anni, e io avevo comprato, mi ricordo, questa gallina gigantesca dove gli avevo fatto mettere dentro un regalino per la mia nipotina. Mi ricordo che rimasti tutti sconvolti da questo particolare regalo.
Sì, sì, che poi adesso chi fa le uova artigianali può fare qualunque forma di gallina o di altri animaletti per metterci poi dentro quello che desideri, insomma.
E allora, prima di passare all'altro argomento, direi che ci fermiamo per un poco di musica.
Ok. Hey girl, remind me why we ain't together. Anticipating. Go!
Yeah.
1, vai.
Ricordo che una mia amica una volta mi disse che il padre gli era venuta l'idea di allevare galline per avere le uova fresche, però forse avevano fatto male i calcoli e queste galline facevano uova raffiche, che non sapevano più cosa
dove tenerle.
Sì, le regalavano perché erano veramente, cioè credo che faccia ogni gallina fa un uovo al giorno, e quindi se tu hai 3 o 4 galline,
sai, ne hai una quantità impressionante.
Esatto, tutto questo anche per iniziare il nuovo argomento, che è proprio quello della conservazione delle uova.
Sì, un piccolo mistero. Racconto di un gesto che possiamo fare tranquillamente al negozio, al supermercato, e in questo gesto non pensiamo a una cosa. Andiamo al supermercato, dobbiamo comprare le uova, andiamo nello scaffale delle uova, prendiamo una confezione da 6 o da 12 e ce ne andiamo tranquillamente a casa. Arrivati a casa, come dei pazzi tra virgolette, apriamo il frigo e mettiamo le uova in frigo,
tra l'altro
senza pensare che le abbiamo prese da uno scaffale dove non c'era non era refrigerato, sì, ma però poi, in casa, Fabio, le teniamo in frigo.
C'era anche da dire che il frigorifero ha quella cosa proprio per metterci le uova, quindi ti invogliano a metterle lì.
Però è la prima cosa che fai, non lasciare le uova fuori, le metti subito in frigo. Ma ci siamo mai soffermati a chiederci ma perché facciamo così? Cioè, è corretto? Infatti le uova nel supermercato normalmente le trovi in un normale scaffale, appunto. In casa le metti in frigo. Se leggete nelle confezioni delle uova sta scritto conservare in frigorifero, ma al supermercato no.
In supermercato sono a temperatura ambiente, cioè sono fuori, insomma, nello scaffale.
Chi ha girato il mondo, se va negli Stati Uniti, troverà le uova sempre rigorosamente nel frigorifero. Quindi tu vai nel supermercato americano, devi cercare dov'è l'area frigo, diciamo. La legge infatti degli Stati Uniti impone che le uova devono rispettare la catena del freddo, cioè devono essere conservate a 7,2 gradi Celsius. E perché da noi no? Da noi no vuol dire più o meno in tutta Europa. Beh, svegliamo subito il mistero, Andrea. Non c'è nessuna irregolarità. Tutto nasce dalle tecniche con cui nei vari stati hanno deciso di combattere il terribile batterio della salmonella. Le uova in generale, diciamolo subito, sono molto resistenti agli attacchi batterici, e all'atto della deposizione tutte le uova sono praticamente sterili da un punto di vista proprio microbiologico, ma il guscio può essere veicolo di passaggio di sostanze tra esterno e interno dell'uovo perché è poroso. Esiste infatti una correlazione tra lo spessore dell'uovo e la probabilità di contaminazione. Ci sono delle uova di galline particolari, ad esempio la razza Marans, che sono famose per avere un guscio molto spesso e che quindi sono particolarmente resistenti agli attacchi batterici. Anche se, come dicevo, è molto difficile infettare un uovo, può succedere che nell'uovo entrino dei batteri come pericolosi, come quello della salmonella. Negli Stati Uniti gli allevamenti sono infatti tutti intensivi e la promiscuità in quegli ambienti tra le galline è altissima, sono tutte stipate. La salmonella quindi la puoi solo combattere a posteriori, quindi devi raccogliere le uova, metterle subito nel freddo e garantire tutto il ciclo del freddo, perché alle temperature di 7,2 gradi la proliferazione batterica è molto molto bassa. In Italia invece i nostri allevamenti sono per fortuna molto meno intensivi e è facile trovare facilmente oggi trovare uova di galline allevate a terra o all'aperto, no? E presente nelle confezioni, Andrea, c'è scritto allevata a terra, no?
Esatto.
E si preferisce quindi questo trattamento vaccinando le galline contro la salmonella, quindi a priori di tutto. E veniamo al nostro scaffale. Quindi, quando le uova sono raccolte non serve metterle in frigo, ma l'importante è che non abbiano spazi termici. Quindi se io le tengo a temperatura ambiente va bene, nel momento in cui gli do uno sbalzo termico, li messi in frigo per portarle, a quel punto li devo garantire la catena del freddo, perché altrimenti si danneggiano con lo sbalzo della temperatura le membrane interne dell'uovo, la cuticola, eccetera eccetera, e quindi aumenta il rischio di contaminazione. Le uova che raggiungono i nostri supermercati non hanno quindi spazi termici e quindi possono essere messi tranquillamente negli scaffali, ma una volta portate a casa, proprio per aumentare la conservabilità, cioè la durata, è bene metterle
in
frigorifero. Sì, metterle in frigorifero.
Le mettiamo tutte in frigorifero, che così è meglio.
Negli Stati Uniti dove le uova, dicevo, scusa Enrico, Andrea,
che poi insomma adesso, siccome siamo tutti salutisti, no, allora se tu leggi che le galline sono allevate a terra in spazi grandi così, allora dici no, non le compri perché sei invogliato.
Certo. Più che certo, quelle poverine che sono stipate in una scatoletta, sì, che fanno carezza,
che poi lo stress anche dell'animale si ripercuote anche sull'uovo, ma anche, è detto, anche per la carne, no, che sì, animali stressati poi,
no, vabbè, insomma, infatti oggi c'è più attenzione proprio negli allevamenti in generale, molto di più rispetto appunto agli anni 60 70 dove erano tutte stipate in stie. Negli Stati Uniti è ancora così, le uova delle galline pollaiole arrivano da allevamenti intensivi, dove ci sono le immagini, potete trovare anche su YouTube, di questi allevamenti che fanno abbastanza senso.
Però, come abbiamo detto tante volte, Fabio, quello è il prezzo che dobbiamo pagare perché siamo 7 miliardi. E quindi se vuoi dar da mangiare a 7 miliardi, l'allevamento intensivo può essere una soluzione.
Sì, no, certo, ogni cosa ha il suo senso. Ti dico, per fortuna i nostri allevamenti non sono così intensivi. E se io ho le uova del mio pollaio, no? Proprio ottengo galline, beh, quelle, state sereni, ve le potete conservare assolutamente fuori dal frigorifero. Il classico cestino. Io mi ricordo questa amica di mia mamma che aveva una fattoria in campagna, Masone, e lei aveva sempre al centro tavola questo cestino di vimini pieno di uova, perché lei aveva tante galline, quindi, come dicevi prima, ne producono una al giorno, e lei aveva sempre questo cestone di uova al centro tavola, e lei faceva bene a conservarle così, perché tanto le mangi in breve tempo, le durano fuori dal frigo anche 20 giorni, non avendole introdotti sbalzi termici, le conservava come appena deposte dalle galline. E allora io direi che a questo momento tacca la musica.
È momento musica. A dopo.
È così strano che non ci sorprende più. Da un salto nel vuoto non si ritorna. Avrebbero dovuto dircelo, che non c'è via d'uscita da quest'epoca noiosa che ci stringe a sé nel disagio. Abbastanza da andargli contro, i giorni non sanno di niente, i ragazzi bruciano per sempre, le linee della mano si intrecciano e come corde si spaccano nel disagio. Così vero che non ci confonde più. Da un salto nel vuoto non si ritorna. Noiosa che ci stringe a
non ci confondo più. È così. Confonde più.
Unica Radio.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Ti piace ascoltare musica, vero? Ma lo sai che anche tu hai diritto ad essere ascoltato? Con la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, tuteliamo il tuo diritto di crescere come meriti. Essere protetto è un tuo diritto. Come esprimere le tue paure? Non devi crescere velocemente. Le tue passioni ti aiutano a diventare grande. La Convenzione compie 30 anni. Vieni a conoscerla su garanteinfanzia.org. È un'iniziativa dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.
Ho rotto un altro cellulare, capirai che sfiga. Tanto ormai non ho nessuno da chiamare. Non hai letto la mia frase, non ti sento più vicina. Non mi metti più mi piace, non sai quanto mi dispiace.
È arrivata un'altra estate, non andremo mai più al mare. O meglio non ci andrai mai più con me. Stare via 2 settimane e guidar come Schumacher sul furgone di tuo padre, non lo farai più con me. Sarà un altro che ti farà ridere. Non mi hai chiesto mai la luna, ma nel petto era un cratere. Indosserò un'armatura senza essere un cavaliere. Goditi l'estate anche per me. Brinderai con delle altre persone. Non ti preoccupare mai per me. Io starò altrove, in un posto freddo tra le tue parole. Questo letto è un deserto senza te dentro, muoio di sete. Dimmi che differenza c'è tra l'amarsi e il volersi bene. Tu volevi solo innamorarti, io soltanto possedere. Passo da essere l'unico che guardi a non ti voglio più vedere. È arrivata un'altra estate, prenderò i muri a testate. Ogni volta che penserò un po' a te. Strade, passerò i giorni a fumare e avrò un altro cellulare senza una foto con te. Metto un altro video che fa ridere. Guardo ancora questa luna, esco e vedo che succede. Indosserò un'armatura senza essere un cavaliere. Goditi l'estate anche per me. Persone. Non ti preoccupare mai per me. Io starò altrove, in un posto freddo tra le tue parole. Ho rotto un altro cellulare, ma il tuo numero lo so a memoria. E posso cancellare.
2-1, vai Andrea.
Bentornati qui a Gnam Gnam. Adesso abbiamo un blocco con un grande amico di Gnam Gnam, ovvero
abbiamo
Alberto
Jaspe. Abbiamo l'ospite.
Abbiamo l'ospite. Abbiamo Alberto Jaspe. Ciao Alberto, come stai?
Buongiorno. Come state? Bene?
Tutto bene, dai. Tutti chiusi in casa. Precisiamo che non siamo nella stessa stanza in questo momento.
No. Siamo
più di un metro di distanza.
Altro che un metro, un chilometro di separazione.
Cosa stai combinando in quarantena, caro Alberto? No, aspetta, non quarantena. Insomma,
non ha il coronavirus.
Non ha il coronavirus. Cosa stai?
Che io sappia.
Cosa stai cucinando? Piatti tipici spagnoli?
La verità è che sì, guarda, mi sa che un po' ci siamo tutti dati alla cucina abbastanza, perché a casa non è che, però sì che un po' di cose ne ho fatto ultimamente, di cucina galiziana, che è dove sono io, sì.
Posso affermare che ogni tanto ci scambiamo delle fotografie via WhatsApp con Alberto, e in questo periodo è quello che viene chiamato il food porn. in tutti gli italiani fa moda, cioè ci stiamo scambiando foto di cibo, no? E posso dirvi che Alberto sta cucinando piatti davvero complessi, quindi è molto bravo. Ma...
Masterchef spagnolo. Senti Alberto, no. Allora tu sei qua con noi perché devi parlarci delle tortillas di patata, che è un piatto tipico spagnolo pieno di uova, perché la puntata è sulle uova. Ecco, visto che Fabio dice che ti stai buttando sulla cucina, hai fatto anche queste tortillas?
Oh, la verità è che in questa quarantena ancora non ho fatto nessuna tortilla, perché mi sono buttato anche a fare altro tipo di piatti. Però infatti stavo pensando a fare una, forse sarebbe perfetta per fare per Pasquetta, anche se la Pasquetta la dovremmo fare al cortile.
Nel cortile, però, nel giardino. Tu hai la fortuna del giardino, io dalla finestra le farò.
Giardino, piccolino. Vabbè,
cortile, però piccolino, però almeno ce l'hai.
Però almeno un po' di aria ce n'è, sì.
Fabio, tu che sai sempre tutto, raccontaci un po' di queste tortillas, dai.
Allora, ho dovuto, diciamo, andare su internet a cercarmi su siti spagnoli la storia di questo piatto, ed è interessante, quindi ho dovuto tradurle. È un piatto tradizionale della cucina spagnola che viene preparato, e poi ce lo racconterà Alberto seguendo innumerevoli ricette. Quella base prevede, almeno come ingredienti basi, uova, patate, sale e olio di oliva o vari altri tipi di grassi. Tortilla in spagnolo significa tortino e non va assolutamente confusa né con l'omelette francese né con la nostrana frittata, anche se gli ingredienti base sono ovviamente gli stessi. La tortilla de patatas, cioè quella con le patate, risulta ovviamente presente sulle tavole della penisola iberica, ovviamente solo dopo la scoperta dell'America, no? Sappiamo che le patate arrivano da lì. La tortilla spagnola, nome a parte, non è da confondersi assolutamente con la tortilla messicana, che invece è una piadina a base di farina di mais. Pare che proprio i primi conquistatori spagnoli avessero visto nei mercati del Messico e nei villaggi questo tipo di tortillas di mais, non sapendo che cos'era quel colore giallo, perché non conoscevano ancora il mais, avevano ipotizzato probabilmente che fossero fatte con le uova, e tornando in patria avevano iniziato, diciamo, a sperimentare dei piatti a base di uova, quindi delle sfoglie di uova. Di certo però queste tortillas di uova diventano un piatto importante proprio a livello europeo. C'è stata dalla Spagna una diffusione immediata, una moda, e nel 1519 tutta Europa faceva tortiglia di uova, ovviamente, perché per arrivare alla ricetta con l'aggiunta delle patate bisogna aspettare, come sappiamo, il 1700, quando si superò quella famosa diffidenza iniziale verso questo tubero e si introdusse nell'alimentazione umana.
Che è un po' come la storia anche del pomodoro.
Sì, del pomodoro, delle melanzane e di tanti altri. La prima ricetta codificata in Spagna di tortillas de patatas lo troviamo solo nel 1819 e compare su un Memorial de Ratonera, che sarebbe un libro di denunce anonime presso la corte di Navarra. Questo per chiusare, diciamo, il piatto. E ora, ecco, io direi passiamo la parola ad Alberto.
Ci facciamo dire da lui come si preparano questo bellissimo piatto spagnolo.
Certo, io volevo solo commentare una cosa sulla cosa che hai detto, che mi sono messo anche io, visto che avevo questo appuntamento con voi, a studiare un po' la storia, e ho trovato che risulta che quello che sarebbe da noi il CSIC, che sarebbe come il CNR, il centro di ricerca, in Spagna un tipo, un ricercatore, aveva fatto un libro sulla patata in Spagna e ha trovato ancora un indizio primo. Già non in Navarra, che era un po' dove si parlava dell'origine di questo, però in Badajoz, in Extremadura, già alla fine del 18, nel 700, sì, già si parlava. Bellissimo, di che stavano cercando di fare un pane con le patate, perché vanno tante per controllare la fame, e invece che metterlo al forno, come quella regione là è molto famosa per l'olio d'oliva, stanno cercando di farlo in padella invece che al forno, e pare che forse sia là il primo indizio proprio che c'è. Ma questa è una ricerca proprio recente. Quindi sì,
no, perfetto,
una cosa...
no, questa vedi, col fatto che poi tu puoi leggere correntemente lo spagnolo, ovviamente, questo è importante. Benissimo.
Però alla fine tutte queste cibi tradizionali sembra che vengono sempre della fame, no? Che cosa abbiamo? Sicuro. Patate, uova, qualcosa davvero.
Proviamoci, vediamo se è edibile.
Anche qui in Sardegna, cioè la cucina povera con quello che hai, lo cerchi di
cucinare. Tutti allora iniziamo e poi passiamo, poi direi che poi facciamo una piccola pausa e concludiamo con le tortillas. Raccontaci come si fanno, un inizio.
Allora, come si fanno queste cose? È una cosa incredibile, perché veramente ci sono tanti tipi di tortilla, come chef ci sono, non c'è, guarda che è semplice di ingredienti e di lavorazione, e non c'è una uguale all'altra,
come tutte le ricette importanti.
Fondamentalmente la più basica porta solo uova, patate, olio d'oliva e sale. Questa sarebbe la versione più base, più classica, più semplice. E allora, una cosa che è una già delle cose dove la gente inizia a discutere è la proporzione fra uova e patate.
È ovvio.
Però diciamo che come regola generale, molto generale, perché poi darò la variante galiziana, che è quella che mi piace a me, però come regola generale si parla di 8 uova per ogni chilo di patate.
Ok, sì. Dosi importanti per una buona
famiglia. Quindi sì, questo è una, diciamo, per una tortilla per 4-5 persone.
Come devi tagliare queste patate?
Allora sì, questa è una delle prime cose, le patate vengono spucciate. Buona cosa sia che siano patate di qualità, ma soprattutto patate di quelle vecchie, perché sennò quelle nuove buttano fuori troppo amido, che poi non va bene, è meglio usare quelle vecchie.
Certo.
E vengono tagliate in una maniera enormemente irregolare, niente di fare cubetti, cose, ma soprattutto molto, molto, molto fine. Fine.
Questo mi diceva, non mi ricordo, un'amica spagnola mi diceva che era fondamentale che fossero irregolari, perché è troppo bello sentire proprio anche a livello del palato i pezzettini che sono mezzi croccanti, i pezzettini che sono morbidi delle patate, quindi avere un po' tutte le consistenze.
Addirittura io ricordo alla mia nonna, alla mia mamma, che le tagliava in una maniera molto particolare, che io non ci sono mai riuscito bene, però che non finisce di tagliarla con il coltello, ma che inizia a tagliarla con il coltello e poi la parti, la rompi per dove la patata vuole un po', però molto fine. È difficile da fare.
Allora, patate tagliate irregolarmente, ora una piccola pausa e poi rientriamo col finale della ricetta.
Grazie.
Bene.
La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore è tornata invisibile e non la trovo nel frigo, neppure dietro al mio petto. E se mi chiedi ho scordato come si dorme in un letto. E non mi dite che basta tornare al mare, che basta bere e ballare, che cambia l'ora legale. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto, le scarpe nuove, come piacciono a te. Ma li userò per correre lontano. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto, le scarpe nuove, come piacciono a te. Ma li userò per correre lontano. La mia ultima storia aveva gli occhi di un verde, che a fissarli sembrava di stare nella foresta amazzonica. Ed è per questo che adesso odio il verde e quegli occhi. Ma siamo come la neve, senza motivo si ride. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto, le scarpe nuove, come piacciono a te. Ma li userò per correre lontano. Ed ho comprato una maglia più larga e c'è spazio per te. Avvicinati al petto,
quattro anni. E sono quattro anni.
Mi devi Parigi, l'ultima neve in città. Mi devi le pizze che ho lasciato a metà. Mi devi Parigi, l'ultima neve in città. Mi devi le pizze che ho lasciato a metà. Mi devi il sorriso spento di fronte al mare. Mi devi le notti passate a soffocare. Mi devi gli svegli senza la musica. La colazione solo di domenica. E tutte le ragazze che non ho vissuto, che solo su di te mi sarei abbattuto.
Avrei svitato una stella l'ultima notte di stelle, non per fare romantico, ma per lasciarti nel panico.
2-1. Siamo di nuovo in onda e abbiamo il nostro ospite Alberto. Alberto era già stato ospite di Gnam Gnam in passato e abbiamo fatto una puntata completamente dedicata alla sua terra di origine, che è la Galizia, e oggi ci dà una mano Alberto per raccontare la ricetta delle tortillas de patatas, che è un piatto, se vuoi, tradizionale e un caposaldo della cucina spagnola. Alberto, ci hai detto che le patate vanno tagliate in modo irregolare, come continua poi la preparazione?
Hola di nuovo. Sì, allora niente, adesso le patate vengono cotte in padella con l'olio, non fritte. Vengono cotte a un fuoco medio, non altissimo. Okay. Infatti le patate si devono cuocere un filino. È una
molto
cosa
olio metà, o poco olio?
Abbastanza.
Oh. Abbastanza, no? Olio.
Abbastanza. Quindi è una specie di rosolante, medio, diciamo.
Sì, no, in realtà vengono come una cosa a metà strada fra cotte e fritte. Infatti il momento in cui si deve fermare è nel momento in cui le patate diventano traslucide e il bordo diventa leggermente doratino, diciamo.
In quel momento si aggiunge anche sale lì, oppure le patate sono cotte senza sale?
Io là normalmente non le aggiungo sale.
Ok.
Non so, poi ripeto,
tu parla della tua ricetta, siamo d'accordo. È come se io dovessi dare la ricetta del pesto alla genovese, ognuno ha la sua, io posso dare la mia.
Esatto. Quindi niente, una volta si fa questo, si toglie le patate del fuoco e si lasciano un po' andare un po' via l'olio restante, non troppo. Nel frattempo, prima che si finiscano di fare le patate, uno deve iniziare già a battere le uova, però le uova non vengono completamente battute, non è come se uno dovesse fare una uova strapacciata.
Sì.
Vengono piuttosto mischiate, semplicemente rotte.
Senza miscelare battere troppo il tuorlo con l'albume.
Esatto. Okay. E una volta che abbiamo le patate, le sommergiamo, le mettiamo dentro dell'uovo. E nello uovo sì che viene messo prima il sale. C'è una regola sempre per mettere il sale, che è mettere un pizzichino di sale per ogni uovo. Okay. Quindi quando uno lo sta mettendo in ogni tuorlo, le vai mettendo un pizzichino di sale, così si apre.
Perfetto.
Poi sommergi le patate e qua c'è questo momento, è molto importante, perché in quel momento là succede che le patate vengono belle calde, anche con belle, diciamo, con il suo olio dentro che viene bene caldo, e quindi là dentro si lascia 3 o 4 minuti perché si vede che il uovo si inizia a cuocere là già dentro con il caldo che viene proprio nelle patate.
Si attacca le patate praticamente.
E con una forchetta si vedono come schiacciare le patate contro l'uovo. Questo lo fa mischiare.
Okay.
E creare un unico impasto, diciamo.
Ma senza sbriciolare totalmente?
Assolutamente senza sbriciolarle, cioè, per niente. È semplicemente un schiacciato, diciamo, piano, che le fa un po' mischiare tutto, amalgamare.
Sì, giusto.
Poi nel frattempo che stai facendo questo, metti la padella di nuovo al fuoco e là le devi mettere un fuoco alto, fino al punto in cui sta per iniziare a tirare fuori fumo la
punto
padella.
Di fumo, cosiddetto punto, sì? Di fumo. Sì?
Ah, punto di fumo. E in quel momento la butti tutto il mischio sulla padella e là deve essere una padella molto molto buona, perché è molto difficile che non si attacchi.
Quindi probabilmente molto spessa anche che il calore sia uniforme.
Sì, 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 esatto. E devi che, riuscire a far creare, iniziare a cuocere l'uovo. Non la devi toccare molto, però il giusto di movimento per capire che non si sta attaccando giù. Perché okay, se si attacca, siamo là diventa uovo strapacciato.
Sì, 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 certo. non si deve attaccare.
Quindi. Nada, niente. Devi essere molto attento. Io cerco di fare micro movimenti così energici con la padella per cercare di capire che non si sta attaccando. In quel momento
deve rivoltare poi a un certo
esatto
momento.
In quel momento succede che nella parte di fuori, quella che è in contatto con la padella, si crea una superficie, diciamo, cotta,
una crosticina,
una crosticina, sì, e dentro invece il uovo si va pian piano cuocendo. C'è un certo momento in cui uno vede che l'uovo dentro sta più o meno cuocendo, se magari dopo 3, 4, 5 minuti, no, non è che tanto, 3 minuti, e uno la deve girare. Il momento di girarla è il momento più critico in assoluto.
Anche per le frittate italiane, il momento che puoi fare il danno più grande.
Sì.
Il momento critico è girare.
Esatto, cerchi di metterti un piatto bello grande, più grande la padella, ovviamente. E con moltissima decisione uno si incomenda a tutti i suoi santi
e prova a girarla e ovviamente normalmente c'è anche qualche piccola ustione.
Io mi succede sempre di tutto può succedere là, può diventare una tortiglia volante.
Senti Alberto, ti faccio una domanda, ma qui tu sei qui a Cagliari, hai sì. mai assaggiato queste tortillas da in qualche ristorante, da qualche parte?
La verità che qua no, ho assaggiato le frittate, però che sono molto diverse in realtà. La tortilla è solo a casa mia e tutte le persone
è molto più solida, Andrea, perché le temperature mm-hmm. di cottura fanno sì che è una torta, praticamente la taglia a fette. Poi la tortilla, quella buona, vero Alberto, deve rimanere un po' cremosa.
Questo è quello che volevo dire, ci sono tanti tipi di tortilla, poi dentro c'è la Spagna è completamente divisa fra quelli che dicono che alla tortilla se la mette cipolla e quelli di no, è completamente è motivo perfettamente di picchiarsi.
È una lite tra amici, sì. Tu ci metti cipolla oppure no?
Io non la metto, a me piace abbastanza in entrambi le parti, però visto che alla mia compagna non piace molto, io la faccio senza cipolla.
Senza cipolla, ok.
In che famiglia? Io metto un filino di chorizo galiziano.
Wow.
Perché uno poi dentro la può fare con tante cose.
Questa è la variante galiziana. Sì.
C'è chi la fa, quella che si chiama contadina, che le mettono piselli e peperoni, ci sono tante maniere. Però la cosa più importante è che io la faccio all'estilo di Betanzos.
Betanzos che cos'è? Cos'è
esatto. Betanzos è un paesino galiziano, che è un paesino medievale bellissimo. Io credo che tu ci sei stato, vero Fabio?
Betanzos no, ci dovevo andare, ma quel giorno non mi ricordo, c'era pioggia, abbiamo dovuto cambiare, quindi mi manca, quando ritornerò in Galizia.
È un paese
magari
bellissimo.
Per la sagra delle tortillas.
È fantastico, ci sono tanti concorsi e cose. Però è famoso per fare questa tortilla che è molto particolare, che è molto difficile da fare, in cui l'uovo praticamente dentro rimane quasi, quasi liquido, praticamente cremoso.
Quando la tagli,
è quasi un'esperienza religiosa, perché come la tagli va vedendo che l'uovo colla dall'interno, è una cosa buonissima, si può quasi mangiare con il cucchiaio.
Io cerco di farla
così, quindi, però è difficilissimo.
Bisogna essere molto bravi a fare, cioè trovare le temperature giuste,
sì,
i movimenti giusti, i momenti giusti.
Molto bravo.
Comunque ci hai fatto venire una grossa acquolina, mi sa che stasera mi preparo
la tortiglia.
Mi è venuta voglia, le patate le ho, le uova le ho in frigo, e proprio ci proverò, poi vi faccio sapere com'è venuta. Siamo sul finale di trasmissione.
Aspetta. Fabio, mi raccomando, fai la tortilla e poi metti la foto in rete per far vedere.
Va bene, appena la farò la condivido con tutti, va benissimo. Solo
esatto.
Se è andata bene, ovviamente.
Nel famoso bellissimo. Gruppo, com'era? Un'allegria in cucina e quattro chiacchiere in compagnia, mettila lì.
Va bene, sì, assolutamente. Va bene, direi che siamo in finale di trasmissione. Grazie Alberto, sei stato utilissimo, è stato interessantissimo quello che ci hai raccontato. E torna di nuovo a essere nostro ospite, perché la cucina spagnola, abbiamo sempre detto gnam gnam, e ho scoperto studiando la storia della cucina quanto è importante proprio nella storia della gastronomia europea la cucina della Spagna. Moltissimi piatti che mangiamo in Italia e non solo hanno una derivazione spagnola, quindi è interessantissimo sentire le ricette della tua nazione.
Sempre che volete io sono qua, io gnam gnam già mi sento come a casa.
quando vuoi Alberto, noi ti aspettiamo.
Dai, un saluto a tutti. Allora Andrea, salutiamo i nostri radioascoltatori, ci vediamo poi e ci ascoltiamo la prossima settimana, ci sentiremo.
Alla prossima settimana.
Va bene, un abbraccio a tutti, ciao.
Un abbraccio a tutti, ciao.
Adios.
Capofumino, fai assaggiare un pezzettino.
Gnam gnam. Storie e racconti attorno al cibo.
Mm-mm.